Allora, quest'anno vorrei fare una cosa che spero che vi serva, spero che vi sia d'aiuto, davvero. Vorrei fare un cammino un po' sulla spiritualità, un cammino su, diciamo, i contenuti della spiritualità. Potremmo chiamarlo appunti di spiritualità, orientamenti riguardo alla spiritualità. Lo faccio per motivi anche ovvi, intuibili, e poi per due motivi particolari, se volete. Motivi ovvi sono che davvero la spiritualità è, come dire, il cuore della nostra vita cristiana, è il cuore della nostra fede, è il cuore della nostra vocazione specifica, matrimoniale, diaconale. E poi due motivi un po', se volete, di attualità, cioè io credo che la riforma che sta attuando Papa Francesco sia appunto una riforma che lui qualche volta chiama conversione, e non è una riforma, come dire, esteriore, di prassi, di metodi, di organizzazione, di tradizione, di parole. No, lui mira, diciamo così, una vera e propria conversione, lo dice anche, perché cambiando il cuore, conversione, conversione sempre del cuore, cambia tutta la vita, no? Cioè non cambia un aspetto solamente, no? Cosa so di io della scrittura, come vivo la carità, come partecipo alla liturgia, come vivo la chiesa. Cioè, Francesco mira a cambiare il cuore, conversione, perché cambia tutta la vita. Quindi una conversione spirituale. E poi anche, se volete, cioè, più ci penso, non so, più credo che sia anche una scelta strategica, ecco, puntare sulla spiritualità, no? Adesso stiamo vivendo un periodo, cioè, possiamo dire tranquillamente, molto proiettato sull'esteriorità, no? Estroflexo, come diceva Papa Paolo VI. Cioè siamo tutti, non dico voi, in genere davanti a un computer, agli schermi, a ricevere messaggi di qualunque genere, così, con fenomeni anche certe volte anche patologici, no? I giovani a cacchimori che stanno tutto il giorno davanti al computer, giorno e notte hanno incontrato qualcuno mentre eravamo in giro per l'Europa con le ragazze del gruppo vocazionale, una cosa impressionante, davvero, come se tutto il resto non esistesse, cioè loro sono davanti, ma di giorno su un tavolo o di notte, quando noi nel dormiveglio vedevamo questa lucina che appunto si riverberava nella stanza, al mattino io ero steso sul letto col computer ancora acceso e lì che guardavo, senza nessun tipo di comunicazione con me, per dire. Quando finirà questo tempo, questa sbornia, diciamo, da come dire, proiezione esterna, da vita un po', cioè, ci sarà una ricerca di interiorità e quindi una ricerca di spiritualità. E noi Chiesa, noi cristiani saremo pronti, preparati a fare, come dire, la nostra proposta, saremo pronti e preparati, come dire, a dare la nostra testimonianza, come dire, a rivelare una vita spirituale, appunto, cristiana, che in qualche modo intercetti un'esigenza, no? Saremo tutti impegnati, come dire, a lavorare giorno e notte, no? Nella pastorale, come dire, a consumarci, e poi in realtà ad essere a sera stanchi, come dire, svuotati, no? Per tutto l'impegno, tutto l'attivismo che abbiamo vissuto, non dico voi, quindi forse più i preti, insomma, così lo dico anche un po'. Per cui, così, lavorare un po' sulla spiritualità, secondo me, è anche strategico. Chiuso, iniziamo. Allora, questo è uno dei capolavori, credo che lo conosciate, La storia dell'arte, in assoluto. Raffaello Sanzio, si intitola La scuola di Atene, 1509, si trova nella stanza cosiddetta delle signature, adesso nei Musei Vaticani, a quel tempo appunto dove viveva il pontefice, no? Stanza detta della signatura perché era quel luogo dove il Papa si riuniva con i suoi collaboratori cardinali e firmava i suoi atti, signature della firma più importanti riguardanti la vita della Chiesa, quindi atti di vita ecclesiale, atti di conseguenza di vita di fede, atti riguardanti appunto l'orientamento, il cammino, il percorso, le scelte della Chiesa del suo tempo. Ed è, come dire, così interessante che lui abbia scelto Papa Giulio II di appunto far realizzare a Raffaello questo affresco intitolato La scuola di Atene. L'affresco in sé non mi interessa per qualcos'altro, comunque dopo lo vediamo. Lo commentiamo un attimo, vedete, è un affresco che occupa una parete intera, l'avete visto, è impressionante, veramente un capolavoro. E come dire, è un'esposizione, potremmo dire, di tutta la filosofia antica, se volete, della grande filosofia, no? con al centro appunto le due figure di Platone con il volto di Leonardo e Aristotele con il volto di un altro personaggio che non mi ricordo, e poi, come dire, divisi in due gruppi le varie scuole filosofiche che oscillano, chi più dalla parte di Platone, chi più dalla parte di Aristotele. Platone ha il braccio sollevato verso l'alto per dire il mondo delle idee, l'iperuranio, come dire, la realtà della sua concezione, appunto rappresentata dalle idee, e invece Aristotele, la mano verso il basso, il mondo reale, la filosofia della natura, il mondo empirico, diciamo, due scuole di pensiero. Va bene? Chiaro?
C'è anche Pitagora,
ma c'è Euclide, Anassimandro, ce ne sono varie, insomma. Sono tutti filosofi antichi, la matematica, soprattutto la matematica. Non c'era ancora la Gabriella, ma se l'avesse conosciuta ce l'avrebbe messa. E invece l'altro, sulla parete opposta, quest'altro affresco. Li abbiamo già visti in realtà in un incontro, per altri motivi. Questo si intitola, sempre Raffaello, sempre 1509, si intitola La disputa dell'Eucaristia, la disputa sul Sacro Sacramento. Vedete qui, ovviamente qui al centro c'è l'Eucaristia nell'ostensorio, e poi qui due gruppi contrapposti che discutono, dibattono, confliggono sull'Eucaristia, no? Disputa, cioè chi, quale dei due gruppi ha ragione, no? Uno verso l'altro, l'Eucaristia, probabilmente erano queste, diciamo, le teorie, la contrapposizione, come via al cielo, come via al cielo, l'Eucaristia invece come nutrimento del tempo, del tempo dell'attualità, del tempo nel mondo, due contrapposizioni, disputa. La domanda è questa: quale immagine di fede, quale esperienza di fede, in cosa consiste la fede guardando queste due immagini, guardando questi due affreschi? Cioè, questi due affreschi non sono collocati in un contesto qualunque, in un contesto a caso, sono collocati in un contesto ecclesiale, in un contesto in cui appunto, ispirati dalla fede, il Papa esprimeva appunto atti appunto di scelte, anche diciamo riguardanti il percorso e il cammino della Chiesa, quindi in cui la fede era elemento di per sé ispirativo. E quindi non a caso Papa Giulio II ha collocato in queste due pareti queste due immagini, no? Un'immagine che tratta della filosofia antica, la grande filosofia antica, e un'altra, come dire, l'Eucaristia come oggetto di disputa. Ecco, così è intuito. In cosa consiste la fede guardando queste due immagini, no? Qual è il tipo di esperienza di fede che queste due immagini in un certo senso ci rimandano? Prego.
Ma un po' la divisione tra ora e lavora, da una parte la cosa terrena, quindi l'impegno nel sociale, e dall'altra invece l'impegno puramente spirituale. Cosa che invece noi dovremmo cercare di fare sintesi, questo mi viene in mente.
Certo, ora la fretta lavora. Dunque, intanto questo dipinto ha come oggetto, diciamo, centrale l'Eucaristia, che non è tanto, come dire, una sorta di vissuto della fede, no? Di, come dire, duplice polo su cui si muove la fede, no? Il tempo presente e il tempo futuro, qui è l'Eucaristia. E poi qui sono due gruppi contrapposti. C'è la Chiesa Celeste, è vero, infatti c'è una spazialità di alto basso, però diciamo potremmo anche ritenere che la Chiesa Celeste potrebbe essere anche riferita al gesto, diciamo, di una delle due correnti che indica la Chiesa Celeste come possibile riferimento dell'Eucaristia. Però c'è anche, come dire, si intitola La disputa dell'Eucaristia. E poi, ripeto, nell'altro dipinto invece è rappresentata, certo, le due scuole principali, ma è rappresentata anche tutta la filosofia antica, che ha davvero molte sfaccettature e che per lo più ha un orizzonte mondano, cioè, non so, presocratici gli elementi, diciamo, fondanti la realtà, no? Chi diceva l'acqua, chi diceva il fuoco, chi diceva l'aria, chi diceva la terra, no? C'è varie scuole, no? Oppure la matematica, i numeri primi, insomma, di per sé, cioè, ci può anche stare, intendiamoci, ci può anche stare, perché sicuramente questa contemplazione della terra c'è, la possiamo ricavare, però in realtà forse il centro, diciamo, il nucleo delle immagini non ci rimandano esattamente questo tipo di... sia perché qui sono varie scuole che sono anche fuori da questo tipo di schema, e sia nell'altro perché l'Eucaristia è quello, diciamo, l'elemento centrale del dipinto, attorno a cui la scena si svolge.
A me faceva soprattutto quell'altro, questo almeno, mi colpiva come questo elemento di divisione, e l'unico punto dove non c'è divisione è nella parte dove c'è l'Eucaristia. No? Sì, lì c'è un nucleo centrale.
Certo.
E quindi sì, mi colpiva questa contrapposizione, come a dire, sulle idee ci sono così divisioni, o comunque c'è diversità.
Certo.
Che poi sì, leggiamo come divisione, ma
la fede come un possesso.
Scusa, ma in realtà però qui sono due gruppi contrapposti, cioè c'è una disputa.
Sì,
il titolo è la disputa.
Sì, però...
cioè non è l'accordo.
No, è vero, però mi dà l'impressione di dire che la normalità della disputa, cioè se non ci fosse contrapposizione sarebbe un problema. A livello delle idee, no? A livello delle letture,
delle concezioni. Umane,
delle concezioni. È normale che ci sia divisione, perché evidentemente l'unico punto in cui questa divisione non c'è è quando si entra nel mistero, che è quello centrale, in cui le parole non ci sono più, e a quel punto.
Certo, però non so se questo quadro rivela esattamente quello che c'è. Sicuramente come idea, come concetto, il tuo ragionamento fila liscio. Però forse più sul versante, diciamo, di quello che noi sappiamo dell'Eucaristia che di quello che lo squadro esprime, perché di per sé qui l'Eucaristia, se vogliamo, è proprio l'oggetto.
Sembra il trofeo di chi vince.
È l'oggetto della divisione, è l'oggetto del contrasto, è l'oggetto del contendere.
C'è un braccio che indica in alto.
Sì, sono due scuole. Una che indica il cielo e l'altra che indica la terra. Sono due approcci diversi all'Eucaristia, diciamo. Chi riteneva che fosse esclusivamente, come dire, rivolto al futuro, di per sé si poteva anche integrare, però in realtà qui sono presentati come scuole che si contrappongono, che si... Scusa Mario, stavi...
No, io dicevo, tutte e due hanno la concezione della fede come un possesso di qualcosa, di qualcosa che in un certo senso deve venire dalla mia parte o dalla tua parte, cioè qualcosa che in fondo... non crea unione, ma crea divisione, e la divisione, cioè, diventa uno strumento di potere in un certo senso. Quindi è una fede che non è legata all'idea che il Vangelo propone, ma a un'idea molto legata invece al possesso, al dominio su qualcosa che in realtà dove noi non abbiamo nessun dominio su questa cosa qua.
Certo. Sicuramente è un dominio di che tipo?
È un dominio...
Faccio domande per... Un dominio, sì. In che senso? Quale tipo di dominio potremmo... Che tipo di dominio potremmo definire? Porti a pensare alle immagini. Uno, la scuola di Atene. Si parla della filosofia antica, prima di Cristo, in un contesto fortemente di Chiesa, no? Fortemente di Chiesa. Perché lì il Papa si trovava per... E poi qui l'Eucaristia, che chiaramente è un elemento, sì, un sacramento, è il sacramento, però percepita e presentata come oggetto di disputa, no? Oggetto di confronto, diciamo. Pongo un altro elemento per farvi riflettere. In che epoca siamo? Siamo nel 1509. Che tempo era quello?
Poco prima delle tesi...
Poco prima, diciamo, dello scisma, lo scisma di Lutero, cioè... Esposizione delle tesi luterane del 1517. Quindi tempo in cui la Chiesa vendeva le indulgenze, c'era corruzione, vita morale, i papi avevano manti, amanti, figli, perché si chiamava Giulio il Papa? A chi si rifaceva con quel nome lì? Non era un santo, non era un santo, ma Giulio Cesare. Cioè, guardate bene, il Papa che sceglie il nome che deve in qualche modo essere programmatico per il suo ministero, per il suo servizio ecclesiale, sceglie il nome di un imperatore. Quindi, cioè, quindi collegato a potere, gloria, dominio, forza, estensione di... Cioè, capite? Cioè, non cogliete una distonia, una stonatura? Cioè, non riuscite a cogliere? Per cui, ancora più forte la domanda, ma, cioè, com'era intesa la fede? Com'era concepita? Com'era vissuta la fede a quel tempo e in questo tipo di testimonianze?
Era un modo di vivere una religione, diciamo, parimperiale, dove il dominio e diciamo, il potere, diciamo, era il punto centrale, no? Quindi fatta di regole, di norme, di strutture che richiamavano una struttura legata alla società di quel tempo. Quindi non una chiesa sicuramente profetica, ma una chiesa legata a una vicenda umana.
Certo, questo potremmo dire è un po' l'effetto, la conseguenza. Una chiesa parimperiale, cioè una chiesa che si metteva in analogia, si metteva in parallelismo con l'impero.
Potrebbe essere una disputa da vincere con la fine attraverso la filosofia.
Fate a pensarci, cioè, in un contesto di fede, in una realtà dove appunto il Papa esprime, come dire, il suo ministero, le sue scelte, una parete piena di filosofi. Qual è lo strumento di cui si serve la filosofia? La razionalità. E quindi la fede come veniva percepita, come veniva intesa, come veniva vissuta? Qui l'Eucaristia diventa oggetto di disputa. Nella disputa cos'è l'elemento che viene, qual è l'elemento, diciamo, antropologico, l'elemento? Nella disputa cos'è che uno mette in gioco?
Delle idee.
Ha ragione. Per cui la filosofia, cioè scusate, la fede a cosa era ridotta a quel tempo?
Un'idea.
Esattamente. Cioè, a cos'era la fede? Era, non a caso ha messo tutti i filosofi e ha una serie di idee chiare e distinte. Cioè, la fede a quel tempo era davvero percepita così. Idee chiare e distinte. A quel tempo e non solo a quel tempo. Se noi prendiamo il Catechismo di San Pio X, fine 800, come era strutturato? Domande, risposte. Domanda numero uno: chi è Dio? L'essere perfettissimo, che... ed è una risposta di che tipo quella lì? L'essere perfettissimo è presa dal Vangelo,
filosofica.
Quindi la fede intesa come appunto serie di idee chiare di per sé. L'inquisizione, cioè, come agiva? Agiva verificando se la persona sapeva esprimere verbalmente, correttamente, in maniera ortodossa, i principi della fede. Cioè l'inquisito doveva esprimere correttamente, parola per parola, quelli che erano, cioè, che, capite? Quella era, esattamente, la pronuncia doveva essere perfetta. Quindi capite? Idee chiare e distinte. Filosofia. Cioè nel Catechismo di Pio X, che Dio è Padre, che di per sé è il cuore del Vangelo, Padre nostro, arriva il capitolo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cioè capite bene che al numero 5, capite bene che cosa succede se la fede è ridotta a idee? Cosa succede? Provate a pensarci un attimo.
Separazione
fra
due concezioni. Tra gli stessi, cioè nell'ambito dello stesso popolo, la stessa,
certo,
divisione.
Cioè, provate a pensare il vissuto della fede, no? Cosa succede, no? Se la fede è concepita possiamo dire, ridotta a idee chiare e distinte. Cosa succede nella persona? Nel suo vissuto, cosa succede?
Seguo delle regole, sono a posto.
Formalismo.
Formalismo, ancora peggio. Cioè,
manca una relazione con una commissione.
Certo, sicuramente manca una relazione. Ma cosa accade nella vita delle persone, se volete anche della Chiesa?
Una dicotomia.
Sei diviso.
Una dicotomia fra cosa?
Tra quello che si pensa e quello che si vive.
Cioè, da una parte ci sono le idee nella tua testa, poi dall'altra parte c'è la vita che va in un'altra direzione, che va, come dire, in tutt'altra direzione, perché se andiamo a vedere la Chiesa di quel tempo, ma veramente, cioè, andava in tutt'altra direzione, ce lo diciamo serenamente, ma se la Chiesa è stata in piedi fino ad oggi, passando da quelle prove lì, è perché lo Spirito Santo esiste, perché la Chiesa veramente, cioè Lutero aveva ragione, cioè la Chiesa è veramente corrotta. È veramente, come dire, lontana dal Vangelo.
Un colpo.
Oddio.
Aspetta, devi scendere tu però.
Ok.
Io.
No, devi andare sul computer.
No, no,
no.
Chi è che può venire a darmi una mano?
No, no, faccio, ma dai, io te, perché entra.
Ecco, vedi, vedi. Cioè, capite bene, no? Cioè, è chiaro che la fede è anche intelligenza, è anche comprensione, è anche concettualità, però se è ridotta solo a questo, evidentemente allora si crea una, proprio una separazione fra fede e vita. Tu pensi di avere fede perché hai le idee in testa, ma non ti accorgi che la vita sta andando in tutta la direzione. Tu pensi di essere cristiano perché ripeti dentro di Dio ad essere perfettissimo, posso rispondere a qualunque domanda. Chi è Cristo? E poi in realtà la vita, perché tocca solamente la tua, intercetta solo la tua testa. Capite bene? Questo, come dire, forse non è una cosa relegata al 1500, forse in parte un po'
anche
di,
oggi.
Di per sé, se avete presente il discorso, che merita di essere ripreso assolutamente, del Papa a Firenze nel 2015 al convegno della Chiesa italiana, parla di due eresie attuali. Una di queste è l'agnosticismo, che è ridurre la fede a idee chiare e distinte, a conoscenza, a gnosticismo. Quindi, evidentemente, e poi, appunto, e poi se volete un'altra conseguenza, così, a latere più o meno, no? Che se prevalgono le idee, dopo diciamo di cosa si tratta, qual è, come dire, anche in buona fede, no? Una volta che ho capito cosa si tratta di fare.
Se lo faccio dicendo cose.
Sì, cioè, una volta che ho capito, no? In buona fede, cioè adesso il rischio più grosso è che da una parte l'idea, dall'altra parte la vita, quindi con contraddizioni,
incoerenze,
riduzioni, cioè pazzesco. Però mettiamola sul piano positivo invece. Questo percorso centrato sulle idee, no? Catechismo di Pio Decimo, cosa porta a vivere nell'aspetto più positivo, diciamo, che è la seconda eresia che dice il Papa a Firenze. Una volta che ho capito, le ho capite bene, perché il primo problema è capire, il catechismo era capire, perché poi dopo uno che ha capito cosa dovrebbe fare una volta che ha capito? Qual è l'altro elemento, l'altro, diciamo, l'altra caratteristica antropologica, l'altra forza antropologica che mette in pratica le idee, qual è?
Operare.
Operare? Con cosa opero io? Con cosa metto in pratica?
In teoria con l'amore,
con la volontà, cioè scatta il volontarismo. Io devo essere buono, io devo essere caritatevole, io devo essere buono con i poveri, devo essere paziente con mia moglie, cioè voi capite bene che anche qui si crea un'altra distorsione, no? In cui la vita cristiana è tutto un dovere. Devo per un certo punto riuscirò, ma poi a un certo punto crollò miseramente, perché una vita centrata sulla volontà è una vita destinata al fallimento, perché non funzioniamo così, perché non siamo esclusivamente solamente volontà, ci sono tanti altri elementi che devono concorrere. Cioè, voi capite bene che era una distorsione. Io capisco, si tratta di mettere in pratica. Cioè, era quello che diceva Cartesio, Cartesio diceva tutto il problema della verità è la volontà, l'applicazione della verità è la volontà. Tutta una questione filosofica. Capite bene che siamo dentro ad una distorsione Allora, cerchiamo di recuperare in positivo, diciamo così, vi faccio vedere adesso due immagini di icone che conoscete di già. La prima è questa. Questa è l'icona della annunciazione. Proviamo a descrivere questa immagine. Come la descriveremmo? Cosa vediamo, diciamo?
Dialogo.
Come?
Un dialogo.
Un dialogo, sì. Esattamente. Esatto, c'è da una parte l'angelo e dall'altra parte Maria. Però sono soggetti separati, giustapposti, contrapposti.
Sono in dialogo.
Esatto, cioè esprimono appunto un dialogo, esprimono uno rivolto all'altro. Esatto, poi è interessante capire come sono rivolti l'uno all'altro, ma lo vediamo dopo. Però mi interessa che vi cogliate che appunto qui c'è un incontro, un dialogo. Si potrebbe dire anche un'altra parola che poi vediamo dopo.
Sembra che uno parli e l'altro ascolta. Comunque.
Certo. Diciamo dalla pagina del Vangelo sappiamo che è così, diciamo, di per sé l'icona. Poi vediamo un'altra immagine di icona, anche qui. Questa di per sé è l'icona delle icone. È l'icona per eccellenza.
Trinità.
Esatto, l'icona della Trinità, che è come dire quella più famosa, quella di Rubler, 1420, ma in realtà la tipologia dei tre angeli rappresentati nell'icona è antica, no? Peraltro, voglio dire, l'icona è proprio un'espressione artistica che nasce dalla fede, cioè che non ha, come dire, non è arte il cui oggetto è la religione, il cui oggetto è la fede. Qui è dall'interno della vita cristiana che è nata quest'arte, che è nata, diciamo, questa espressione artistica. È un altro tipo di dinamica, un altro tipo di espressività, no? Ad esempio, per dirvi che è veramente differente questo tipo di arte, cosa manca che invece in ogni dipinto c'è?
La firma.
Perché nell'icona non è importante chi l'ha realizzata. È importante ciò che esprime, ciò che rivela, ciò che manifesta. E poi, se volete, c'è anche un'altra finezza, che l'icona non segue i canoni, diciamo, propriamente artistici, no? Classici, che risponde alla proporzione, asimmetria, dove appunto la nostra attenzione è attirata sull'immagine stessa, no? Qui l'immagine che pure c'è è sproporzionata, non c'è simmetria, non è regolare, guardate questo braccio come è grande, cioè non c'è la giusta proporzione fra testa e corpo, non interessa nulla, perché chi vede l'icona non deve guardare l'immagine, ma deve guardare ciò che l'icona rivela, ciò che l'icona... quindi è un'immagine simbolica che contiene al suo interno, come dire, una verità più profonda, cioè una profondità, un'intensità, capite? E questa cosa qui è forte, no? Tant'è vero che di per sé le icone non si dice neanche dipingere le icone, si dice scrivere le icone. L'iconista, per realizzare l'opera, deve prima pregare. Cioè io, non so se l'ho detto, ho ordinato un'icona della Trinità. L'anno scorso me l'hanno consegnata dopo 8 mesi. Di per sé ci vuole una settimana per farlo. Perché? Perché questa suora di clausura la faceva ogni volta pregando. E quindi ogni volta sentendo e seguendo l'ispirazione. Se non c'era ispirazione lei non la faceva. Cioè, quindi è un altro tipo di logica. Cioè, pensate che valore ha un'icona? Dico, un'icona fatta realmente, cioè un valore, cioè un'icona bagnata dalla preghiera, no? Ogni icona, e che riflette una parola, no? La parola di Dio, no? Che è il cuore, il centro, il nutrimento della nostra fede. Ok, qui cosa vediamo? Questo è obiettivamente è un capolavoro, diciamo. Cosa vediamo qui? Esatto, una relazione per eccellenza di per sé, perché qui è geniale, lo vedete, i tre angeli, dove ognuno per inclinazione, per postura, rimanda agli altri, no? È proprio la Trinità, no? Dove ognuno vive la vita nell'altro, no? Dove la vita è comunione, dove la vita è amore, dove la vita è relazione per eccellenza, no? Per cui il quadro, l'icona, si presenta statica, no? Storici dell'arte, in realtà il proprio interno, in questo caso, e tutte le altre cose, hanno un dinamismo incredibile, no? Perché qui ogni icona, ogni figura rimanda alle altre, in una circolarità senza fine, no? È un dono continuo l'uno all'altro, no? Ecco, qui qual è l'espressione, qual è l'idea della fede, l'esperienza di fede qui? È la comunione, è la relazione, no? La relazione personale con il Signore, no? Cioè, capite, qui c'è una relazione che coinvolta tutta la mia persona, intelligenza, affetto, volontà, corpo, sguardo, mani. Cioè, è una relazione, no? Cioè, quando noi ci coinvolgiamo in una relazione, non una relazione occasionale, appunto, come stai, tao, cioè una relazione profonda, c'è un coinvolgimento di tutta la nostra persona, di tutta la nostra vita. Queste immagini antiche di fede rimandano a questo, no? Un coinvolgimento profondo della persona in relazione all'altro con la maiuscola.
Per cui non mi salvo per la mia volontà o perché faccio, certo. Mi salvo per la misericordia,
certo.
Per la relazione,
certo. Certo, no, certo, esattamente, cioè quando prego entro dentro una relazione o dico le preghiere, quando vado a messa celebro l'Eucaristia, celebro l'Eucaristia oppure ho timbrato il cartoncino e sono andato a messa. Sapete cosa diceva Nietzsche, no? Rivolgendosi a noi cristiani: non pensate che i vostri nemici siano fuori dalle vostre chiese. I vostri nemici siete proprio voi, con le facce che avete conosciute dalla messa. Cioè, per dire, no? Se noi non viviamo una relazione con il Signore, se noi entriamo dentro la relazione con il Signore, se il Signore non tocca profondamente la nostra relazione, il nostro vissuto profondo, cioè ci scivola addosso. Sono solamente idee, un'etichetta che mi appiccico, come dire, su delle prassi che io metto in arma, poi alla fine lungo andare, dopo è chiaro che siamo tutti anche peccatori, siamo tutti distratti, siamo tutti fragili, abbiamo bisogno di aiutarci, e sicuramente lo Spirito Santo ci aiuta, sicuramente. Però l'aiutarci vuol dire anche comprendere cosa, appunto, cioè intuire davvero, cioè che la fede, come dire, e cosa tocca quindi della persona la fede, no? Se la fede è relazione, cosa tocca della mia persona anzitutto? Solo l'intelligenza?
Il cuore,
esatto, appunto quel nucleo, appunto, fondante la persona, che unifica la persona, che è il cuore, quello che nella Bibbia, appunto, moderni potrebbe dire la coscienza, no? Quel nucleo, il cuore, dove tutta la mia persona è unificata e tutta la mia persona si rivolge a Dio, no? Tant'è vero che i mistici dicono così, no? Che nel proprio cuore c'è quello spazio di solitudine che solamente Dio può colmare. Cioè c'è uno spazio di solitudine che devo accettare nella mia vita, che, come dire, è insormontabile. Per quello spazio lì solamente Dio lo può colmare. Solamente Dio, come dire, lo può rendere significativo con la sua presenza. Altrimenti sarà quello che è un suo gasma. Dentro me, Agostino, un'inquietudine di cui non mi rendo conto che nessuna creatura poteva soddisfare, appagare quell'inquietudine che mi rimaneva dentro, pur essendo appagato, soddisfatto dalle creature che tu, Signore, mi dà. Cioè, capite bene? Quindi entrare dentro in questa prospettiva, in questo orizzonte della fede. E poi, se volete, da ultimo, per dire, poi dopo ci entreremo dentro un po' meglio, spero. Cioè, guardate, tutte le icone dell'Annunciazione esprimono relazione dalla pagina evangelica, però tutte riportano, chi in maniera più delicata, chi in maniera un po' più evidente, come qui, di Maria, la postura appunto del capo inclinato, no? Reclinato. Come anche nella Trinità, no? Che cosa dice quel gesto lì, no? Che non è un gesto semplicemente mi oriento a te, anche quello, però nella liturgia ortodossa, anche cattolica, dice il riconoscimento del primato dell'altro, cioè il gesto dell'inchino, che di per sé è un gesto propriamente, diciamo, per eccellenza cristiano di fronte all'Eucaristia, di fronte alla parola, di fronte all'icona, forse più della genuflessione, dice appunto che riconosco nell'altro, in quella realtà che ho di fronte, che guardo, che vedo, qui guardo negli occhi, ecco, l'essere il tu che è sorgente della mia vita, il tu che è sorgente del mio cuore, il tu che è fondamento della mia esistenza, il tu senza il quale io non riuscirei ad essere me stesso, io non riuscirei a vivere appunto pienamente la mia vita senza il quale io davvero non riuscirei ad essere. Per cui, come dire, è un gesto, cioè, fortissimo, no, questo qui. Nella liturgia, appunto, si esprime il primato dell'altro nel gesto dell'inchino, soprattutto nella liturgia ortodossa, che l'inchino è quel gesto con cui io riconosco la presidenza, il vertice, il culmine della liturgia.
Grazie.
Prego. A questo punto manca solamente Don Guido Pasini. Bene, quindi così cerchiamo di, sì, proprio di vivere la fede in questo senso, ecco. Sicuramente noi abbiamo dentro di noi la testa, la volontà, dobbiamo attaccare i pezzettini della nostra vita attorno ad un centro e far vivere il nostro cuore, ecco. Di per sé la spiritualità orientale è cosiddetta la spiritualità del cuore, che è appunto la spiritualità di, che unifica, che è un centro, cioè di per sé. L'ideale del cristiano è essere monaco, cioè monos, unificato, uno, uno in Cristo. Di per sé la vocazione matrimoniale è quella, essere cioè di per sé noi dovremmo imparare a essere uniti, uno, guardando due sposi, dopo si è in cammino, perché sono, esprimono proprio questa unità nel Signore, no? In un cammino, cioè giorno dopo giorno, è chiaro che c'è tutta una dinamica, diciamo, però, insomma, per dire. Va bene.
Vado a vedere che magari non
sia. Che non sia rimasto, sì, sì, prova a vedere, sì, sì. Tanto io posso farvi vedere qualche altra immagine. Tanto il cartone di Raffaello, il cartone che contiene appunto la firma autografa, quindi è sicuro che l'ha realizzato tutto lui, perché questo invece si ritiene che sia stata un'opera collettiva, cioè Raffaello e i suoi collaboratori, diciamo. E c'è il cartone, è stato restaurato e sono andato a vederlo qualche settimana fa con mia nipote, è molto bello, molto bello, veramente è incantevole, cioè se rimane quel fiato, è un'opera, cioè occupa una parete intera, ma un po' più, non so, una sintesi incredibile. E così bene, vi faccio vedere qualche, questa, vedete, questa è la prima, molto delicata qui, l'inclinazione della testa. Poi questa, che è quella che vi ho fatto vedere adesso. Tutte le icone della Annunciazione hanno questa tipologia. Di Maria che rivolge in maniera più o meno accentuata la... Poi le icone hanno veramente una ricchezza, non c'è nulla al caso, ecco. Poi magari poi nel percorso qualcosina sulle icone terremo fuori, ecco, meritano di essere... Sì, se volete, ecco, possiamo chiudere così, per dire, per riprendere quello che dicevo all'inizio anche, così, visto che deve arrivare ancora un Guido, vediamo se riesco. Eccolo qui, cosa dice Papa Francesco sulla fede in Evangelii Gaudium? Riprendendo tra l'altro Papa Francesco e Papa Benedetto, dice: non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI, che ci conducono al centro del Vangelo. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una visione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona, relazione, che dà alla vita un nuovo orizzonte, con ciò una direzione decisiva. Cioè, un incontro che cambia il tuo cuore e quindi cambia tutta la tua vita. In effetti i Vangeli cos'è? È una relazione di incontri, una relazione di relazioni. Mille incontri che hanno il Vangelo, ci per dire che
non si sente.
Lo so perché ci siamo sentiti ieri, però sì, io veramente gli ho detto 7:15, io la verità,
allora,
quindi
sai che è preciso,
quindi è molto preciso, fissati, cioè devo prendere quei dodi, è molto preciso, sì, sì. E d'altra parte la scuola è quella lì, dove tutto, chi mi è arrivato anche un messaggio, però non è lui, Ok. Comunque, di per sé Papa Francesco, e se volete anche Giovanni Paolo, cioè, se voi, che è molto bella, se voi l'avete letto l'enciclica Novo Millennio Neunte, appunto, la Chiesa alle soglie del nuovo millennio, no? Lui diceva, che poi una frase di Rania, o il cristiano è contemplativo, non è. Contemplativo cosa vuol dire? Vede Cristo in tutta la sua vita. Vede Cristo in ogni situazione della sua vita. Quindi vive una relazione continua con Cristo. Questo è chiaramente... Però lui diceva così, no? Il nuovo millennio cosa ci indica, no? Che la vita cristiana è vita contemplativa, che è avere lo sguardo rivolto a Cristo, che è vivere col volto riflesso nel volto di Cristo, che è vivere appunto nella relazione con... ha dei numeri proprio bellissimi anche come testo, veramente ispirato. Poi dice appunto il primato della parola di Dio, il primato della liturgia, cioè di per sé è proprio il concilio riflesso in enciclica. Poi se volete Benedetto, quindi c'è sicuramente discontinuità fra papa e l'altro, ma c'è anche nel cuore, anche una fortissima continuità. E su questo, dal concilio fino ad oggi, siamo proprio tranquillissimi. Siamo tranquillissimi. Bene. A questo punto possiamo anche iniziare il conto alla rovescia, perché è il 15 allo scadere dell'ultimo secondo, il 15° minuto. Nel senso che lo sai, gli dico 10 minuti prima, per scendere. Lì mi ti aspetta.
Certo, scusa, pur parlando.
Certo. Sì.
Leggendo quella frase e pensando a tutti i cammini adulti, ragazzi, di catechesi, di iniziazione cristiana, e anche pensando a quello che si diceva prima, alla fede come dottrina, perché poi alla fine
certo.
Il concetto è la
perfetto,
fede come bravissimo. Dottrina.
Sì.
E fa pensare su come, che direzione abbiamo oggi, e che è tutt'altro che facile innestare questa affermazione dentro un cammino di iniziazione cristiana, di catechesi, di catecumenato, perché però il rischio è proprio invece di andare nella direzione opposta,
anche non voluto
certo. Evidentemente, perché teoricamente questo ce lo ripetiamo sempre, però poi di fatto questi percorsi che proponiamo che effetto hanno? Andare verso la dottrina o andare verso la fede idea o andare verso l'esperienza spirituale di personale, di incontro? È un bel...
Certo, sì. Ah, perfetto, è un detto perfetto.
E come? Come? Se è una domandona, come? Invertire...
Certo.
Soprattutto sull'iniziazione cristiana, insomma, lì
ci pone anche il problema di dire come posso io, ragazzo, iniziazione cristiana, che la tua fede è l'incontro con una persona, non è semplice, cioè, quando io magari per primo non l'ho incontrato.
Cioè,
tu puoi trasmettere solo quello che tu hai.
Però rischi di trasmettere l'idea, anche questo come un'idea. Cioè rischi di trasformare questa cosa in un'idea, dire guarda che la fede è incontro. Però è un'idea, se tu la dici. Se la fai, no, se lo incontri, se crei l'esperienza, no. È veramente complicato.
Se tu non l'hai incontrato,
trasmetti
qualcosa di vivo o non.
No, è più che corretto questa cosa qui, deve interrogarci, sì, deve interrogarci.
Anche tutto la nostra società, che è cristiana, non è più, che si è stufata di essere in un certo senso cristiana, perché probabilmente abbiamo trasmesso tante idee, tante norme, tante dottrine che non abbiamo trasmesso nella vita, o poco. Questo è secondo me il grosso limite. Non è più attrattiva la nostra esperienza di comunità. Noi non abbiamo detto, insomma, forse in pochi casi, non lo so, non voglio essere un pessimista, però il Signore dice sarete attrattivi se vi vedranno come vi volete bene, come vivete l'amore scambievole, no? Quello è l'attrattività della fede e della vita che la fede propone, su. Secondo me quello ci deve far riflettere molto. Cioè noi abbiamo stufato, dico noi come chiesa in generale, tutta la gente che ha sentito per anni e anni delle norme morali, delle idee, delle cose da fare, quando dopo forse non c'era dietro una vita, non c'era dietro una gioia, una bellezza, perché la fede è bellezza, è gioia, è vita, no? E quando diventa quello diventa attrattivo, no? Se no devi fare così, devi fare come le nostre prediche tanti anni, cioè non lo so, c'è da ripensare veramente tante cose, ma senza giudicare nessuno, ma mettendoci noi.
Certo. Forse il motivo per cui Papa Francesco ha indetto un sinodo di 2 anni, c'è un cammino sinodale, c'è un cammino qui che dobbiamo fare insieme, perché è insieme che ci saltiamo fuori. Cioè, non rovina così, 2 anni ragazzi, 2 anni di sinodo.
Perché devi trovare una nuova metodologia per accompagnare al cammino. È questo che manca, che di cui si sente una necessità fortissima.